Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 2 maggio 2024. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari partendo dai richiami. Invero sono molti. Vediamo quanti riesco a farne perché di argomenti ce ne sarebbero molti altri e mi piacerebbe trattare cose anche diverse dai richiami. Tutti i richiami li trago dal sito ilfattoalimentare.it. Allora, un primo richiamo. Il Ministero ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano con aglio e di soppressa nostrana con aglio a marchio Macelleria Martini Mario. La causa del richiamo è la presenza di listeria. Altro richiamo successivo riguarda non un genere alimentare, ma dei coltelli. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di coltelli da tavola con impugnatura rossa a marchio Gnali o Gnali, non lo so. Causa del richiamo: livello di migrazione specifica del cromo oltre i limiti. I supermercati, il gigante Carrefour, hanno diffuso invece il richiamo da parte del produttore di un lotto di grano saraceno cotto per pastiera a marchio Rebecchi Torta Natura. In questo caso la causa del richiamo è un errore di etichettatura, a causa del quale manca la dicitura precauzionale "può contenere senape". Termine minimo di conservazione di questo prodotto il 19 marzo 2026. Altri richiami. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tè al matcha a marchio Shan Wai Shan, proveniente dalla Cina. Ragione del richiamo: presenza di livelli troppo alti di alluminio nel prodotto. Termine minimo di conservazione 30 giugno 2026. I supermercati Deco e Pam Panorama hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di diverse tipologie di dolci e pasticceria secca alle mandorle prodotti da Fimar Dolci. Motivo del richiamo: possibile contaminazione da corpi estranei metallici. Sono tutti i prodotti della Fimar Dolci, sono molti, quindi non posso andarli a leggere tutti, ognuno con il suo termine minimo di conservazione. Sappiate che dolci e pasticceria secca alle mandorle prodotte da Fimar Dolci sono stati ritirati perché possono contenere, essere contaminati da corpi estranei metallici. Vediamo altri richiami. Sono stati ritirati due lotti di salvia in polvere biologica a marchio Padovana Macinazione, il meglio del biologico. Causa del richiamo è la presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Ci sono due termini minimi di conservazione: 17 luglio 26 e 31 dicembre del 26. Poi la Coop ha diffuso il richiamo da parte del produttore di ben 44 lotti di panini per hamburger, Burger Bun, a marchio American Bun. La causa del richiamo è l'errata etichettatura per la mancata messa in evidenza degli allergeni contenuti farina, uovo, latte e possibile presenza in tracce di soia, sesamo e lupino, così come prescritto dalla normativa. Sono moltissimi. Sappiate che questi panini per hamburger Burger Bun o Bun a marchio American Bun sono stati ritirati da parte di Coop. Naturalmente ci saranno sono moltissimi i lotti, come capite bene 44 lotti di panini, e quindi non posso andare a leggere tutto. Poi è stato il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di pasta di mandorle, cuor di mandorla, a marchio Fantinato Linea Dolce. Anche in questo caso c'è possibile presenza di corpi estranei metallici segnalati dal fornitore. Termine minimo di conservazione 10 settembre 2024. Sono stati ritirati, sempre a notizia data dal Ministero, due lotti di noodles istantanei gusto pesce a marchio Maestro Kong. Vi è presenza dell'allergene crostacei non dichiarato in etichetta. Termine minimo di conservazione 7 giugno 2024. Siamo quasi alla fine. C'è un maxi richiamo precauzionale da parte del produttore di numerose tipologie di pasticceria secca e paste di mandorle prodotte sempre da Fimar Dolci, come quella di cui parlavo prima. Anche in questo caso possibile presenza di corpi estranei metallici nei prodotti. Sono moltissimi, quindi non dico nulla sulla tipologia del prodotto. Sappiate che sono prodotti a base di pasticceria secca e pasta di mandorle prodotte dalla ditta Fimar Dolci. Poi il Ministero della Salute segnala il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di semi di Iowan o Iowan, un alimento noto anche come erba del vescovo, a marchio Alibaba. In questo caso il ritiro è dovuto a presenza di pesticidi oltre i limiti di legge. Termine minimo di conservazione 12 luglio 2025. Infine passiamo all'ultimo richiamo. Il Ministero della Salute e le catene della distribuzione Penny Market e Coop hanno segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di minestrone classico a marchio La Valle degli Orti, Frosta. Il motivo del richiamo è il rinvenimento di un corpo estraneo in un prodotto di questi, un frammento di vetro. Il numero di lotto interessato è, in questo caso lo dico perché è uno solo, L come Livorno 4043, F come Firenze 10, termine minimo di conservazione agosto 2025. Fine dei richiami. Erano moltissimi, ma magari letti anche in fretta, ma sono utili da sapere perché magari la gente li ha comperati, li ha in casa e non sa nulla del richiamo. Volevo prendere in esame oggi con voi il problema dei petti di pollo con striature di grasso e altri problemi legati al petto di pollo. Ci sono moltissimi articoli, non so quanti riuscirò a leggerne, ma spero di poter dare un'indicazione probante, quanto più possibile, su questo argomento. Vado a prendere allora un articolo, il primo di una lunga serie, che dà già la fotografia di che cosa si tratta, in data 19 marzo 2024, da parte del sito Il Fatto Alimentare. Devo andarlo a beccare nel mio ormai lungo elenco, perché era un articolo pregresso, ma l'ho messo in nota per capire l'inizio della faccenda. L'articolo è a firma di Roberto Lapira, il quale dice: l'articolo è parecchio lungo, io leggo solo dei pezzi perché dopo troveremo le stesse cose in altri articoli che prenderò anche da Il Salvagente. Nel Salvagente il numero di aprile, forse si trova ancora nelle edicole, comunque non lo so, molto interessante per molti articoli. Comunque ci dice Roberto Lapira: la presenza delle strisce bianche attesta una patologia infiammatoria che colpisce soprattutto animali di razze a crescita rapida, ingozzati in modo esagerato con mangimi iperproteici e macellati dopo 5-7 settimane dalla nascita. Il problema si riscontra in misura minore anche su polli di razze a crescita lenta, macellati dopo 60 giorni, alimentati con mangimi in grado di garantire un incremento di peso rapido. In entrambi i casi lo scopo è allevare in pochissimo tempo animali con un petto esagerato. I muscoli del petto dei pulcini crescono velocemente rispetto alle altre parti del corpo e questo crea grossi scompensi. Il cuore è troppo piccolo e non riesce a pompare quantità di sangue sufficiente per irrorare i muscoli degli animali in continua crescita. In assenza di quantità adeguate di ossigeno e di sostanze nutritive, i muscoli del petto si infiammano. In queste condizioni, collagene e grasso sostituiscono le fibre muscolari, formando strisce bianche ben visibili che a volte sembrano vere e proprie cicatrici. Nella vita reale vuol dire allevare polli che non si muovono agevolmente per via del petto ingombrante e che fanno fatica a camminare per il peso eccessivo, non supportato da un'adeguata struttura scheletrica. Bisogna poi considerare le criticità di organi come cuore, fegato e polmoni, non idonei a seguire un ritmo di crescita non naturale. Le strisce bianche sono miopatie che colpiscono i polli da carne di razza Ross e Cobb, che rappresentano il 90% circa degli animali presenti negli allevamenti. Questi sono polli di razze che sono state selezionate perché sviluppino in brevissimo tempo un petto molto grande, perché c'è richiesta di petti di pollo, allora fanno i polli con molto petto. Questo vuol dire che tutti i petti di pollo venduti nei supermercati possono essere interessati. Qui evidenzia l'articolo che tutti i petti di pollo possono essere interessati dal problema, perché all'inizio il problema era sorto su polli venduti dalla Lidl, ma non è la sola la Lidl, evidentemente i polli sono ovunque. Poi, dice alla fine dell'articolo, È molto difficile in Italia avere notizie, perché nessuna delle tre aziende leader del mercato da noi interpellate più volte, AIA, Fileni e Amadori, ha voluto rispondere alle domande, e questo non è certo un buon segnale. Noi però siamo andati avanti, abbiamo contattato anche i supermercati, vi aggiorneremo presto. Andiamo a leggere un altro articolo che ci dice che i polli che troviamo nel mercato sono praticamente tutti uguali, perché indipendentemente dalle linee di vendita, i produttori di questi polli sono solo tre. Prendiamo allora questo articolo che vado a reperire sempre dal Fatto Alimentare in data 16 marzo 2024. Oh, vediamo un po'. No, 16 aprile, per quello non lo trovavo. In questo caso sempre un articolo di Roberto Lapira, il quale ci informa: ogni anno consumiamo 16 kg di carne di pollo a testa. Si tratta di una filiera che macella 40 milioni di animali al mese, ma se ne parla poco. Il silenzio pressoché totale caratterizza l'intero settore. Abbiamo chiesto informazioni alle aziende sul sistema di allevamento, sulla qualità della carne e sul benessere animale, ma nessuno ha risposto. Abbiamo provato una seconda volta e il risultato non è cambiato. Stiamo parlando di tre aziende che insieme coprono quasi l'80% del mercato. Nessuno rilascia dichiarazioni. I consumatori forse non lo sanno, ma i polli comperati nei supermercati provengono praticamente tutti da tre sole aziende: AIA Gruppo Veronesi, Amadori Gesco e Fileni. Nei banchi frigo dei supermercati, a fianco delle confezioni dei petti di pollo o delle cosce firmate dalle tre più note, troviamo quelle di altre aziende poco conosciute. Questo accade perché le tre aziende leader operano attraverso loro consociate, che riforniscono le catene dei supermercati, che a loro volta provvedono ad etichettare il pollo con il proprio marchio. Sulle confezioni non compaiono quindi i nomi di Fileni, Amadori o AIA, ma quelli di altri operatori, come Carni Società Cooperativa Agricola, Avicoop, Agricola Trevalli, che però fanno sempre riferimento alle tre principali. I pulcini che poi diventeranno polli, così come il mangime e le modalità di crescita e il momento della macellazione, sono elementi che vengono stabiliti dalle aziende e non certo dagli allevatori. Le cooperative o le società in cui crescono gli animali, le cooperative o le società in cui crescono gli animali mettono a disposizione la terra, il capannone, le attrezzature e la mano d'opera. Poi ricevono i pulcini e devono seguire le precise indicazioni fornite da AIA, Amadori e Fileni, a cui non possono derogare. Se tutti allevano polli di razza Ross 308 a crescita rapida, seguendo le indicazioni di Aviagen, la società che vende a mezzo mondo polli riproduttori, è lecito chiedersi quale differenza ci sia fra i petti di pollo venduti nei supermercati. Gli animali sono gli stessi e vengono macellati quando sono ancora pulcinotti, a distanza di 35-42 giorni dalla nascita. La situazione è curiosa, ma si raggiunge il paradosso quando chiediamo all'associazione di categoria una il loro disciplinare, con le norme sulle modalità di allevamento e di benessere animale. Con una certa sorpresa ci viene detto che il manuale è segretato, è cioè un documento riservato a disposizione esclusivamente delle aziende consociate. Non è chiaro perché un disciplinare di un'associazione di categoria, con le regole da seguire nei capannoni dove si allevano centinaia di milioni di polli, sia segretato. Risulta difficile comprendere cosa ci sia da nascondere sulle modalità di allevamento di un pollo. Di fronte ad un ambiente che possiamo definire difficile, dove sembra proibito chiedere informazioni, abbiamo provato a interpellare 10 catene di supermercati che vendono petti di pollo, cosce e ali, provenienti dalle 3 aziende leader del mercato. La Coop ha risposto alle nostre domande sottolineando come i polli a marchio Coop siano esenti dai problemi delle strisce bianche. Carrefour ha inviato una nota abbastanza dettagliata. Conad, Esselunga, Unes, PAM, Aldi, Lidl, MD non hanno fornito alcuna informazione. A questo punto abbiamo deciso di capire meglio come funziona la fabbrica dei polli pulcinotti, tutti uguali, cresciuti in fretta, spesso malati e con le zampe e i garretti piene di ustioni. Adesso qua ci sono altri articoli. Come vedete, qui c'è una dicitura che afferma sono polli malati, tra virgolette. Questo deriva da un articolo che non vi leggerò, a firma di, vediamo un po' se lo trovo in fretta, è un articolo a cura di Spisni, del professor Spisni, il quale afferma che questi animali sono malati. Perché? Perché la loro crescita non è, diciamo, uguale alle crescite di animali normali. Viene risposto però all'affermazione di Spisni in un articolo del 23 aprile 2024 a firma di un veterinario e precisamente di Fabrizio De Stefani, direttore medico veterinario, il quale contesta molto le affermazioni di Spisni e dice gli animali non sono malati, si possono mangiare tranquillamente. In effetti, dice, i petti di pollo venduti al supermercato con le strisce bianche non provengono affatto da animali malati, come sostenuto nel vostro articolo. Enzo Spisni era il dirigente del laboratorio di fisiologia e nutrizione all'Università di Bologna. Aveva detto che erano malati, tra virgolette. In pratica, il veterinario afferma: l'espressione utilizzata dal professor Spisni presuppone una diagnosi di una patologia, che in realtà non c'è, e che semmai ci fosse, precluderebbe la possibilità di commercializzazione delle carni. I malati sono, i polli malati, gli animali che giungono al macello malati sono esclusi, e afferma che i veterinari delle ASL sono i soli professionisti legalmente titolati alla diagnosi di malattia degli animali. Quindi dice, noi non affermiamo che sono malati, quindi sono sani. Afferma che in pratica, in velocità, il contenuto di questo articolo dice i polli contengono, hanno i depositi di grasso nella muscolatura, perché sono allevati in modo intensivo. Questo va a pari passo con l'imponente aumento delle performance produttive della filiera agricola, che ha permesso in questi ultimi decenni la disponibilità di carne di pollo a prezzi accessibili a tutte le fasce di reddito. In pratica dice: la genetica di questi polli, appositamente programmati per crescere in questa maniera, fa in modo che ci sia carne di pollo a basso prezzo per tutti, quindi restate contenti. I polli non sono malati, se volete carne a basso prezzo, non lo dice lui, ma in pratica tra le righe è questo il discorso principale. Questi sono stati selezionati per avere i broiler che si allevano negli allevamenti, sono stati selezionati per avere animali in grado di trasformare rapidamente il mangime in massa edibile. Insomma, state tranquilli, sono sani, potete comperarli tranquillamente. Non leggo tutti gli articoli perché passo a leggervi adesso invece qualcosa che compare, sono le 12:30, che compare sul sito del mensile Il Salvagente, precisamente nel numero, come ho detto prima, di aprile 2024. C'è un articolo molto interessante, in vero ce ne sono molti, tutti collegati tra loro e dai quali trarrò alcune informazioni, che sono interessanti perché ci danno una visione complessiva del problema, tanto che l'articolo de Il Salvagente era un po' l'articolo che era stato preso poi in esame per fare tutti gli altri articoli che compaiono sul fattoalimentare.it, quindi lo prendo come riferimento. Leggo una prima parte di articolo che è titolato «Grasso che cova». L'articolo è firmato da Enrico Cinotti. Bianca magra bilanciata. Sulla carne di pollo non ci sono mai stati dubbi. Eppure, a vedere i risultati delle nostre analisi su 18 petti di pollo, interi e a fette, le valutazioni vanno sicuramente ritarate, almeno per quanto riguarda il contenuto di grassi. Un petto di pollo crudo, secondo le tabelle di composizione degli alimenti del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dovrebbe contenere 0,8 grammi di grassi, di lipidi, per 100 grammi di carne. I nostri risultati mostrano tutt'altro. Accanto a petti in linea con le tabelle nutrizionali ufficiali, rispettivamente 0,7 e 0,9 grammi di grasso sono i numeri dati da Todis e Fileni Bio, sono risultati i più magri, troviamo campioni che superano anche di 3 volte la soglia. Aia sottilissime di pollo e il filetto di pollo a fetta S lunga hanno fatto registrare ben 2,5 grammi di sostanza grassa rispetto ai 0,9 di riferimento del CREA. Al di là dei singoli risultati, già la media riscontrata sul nostro campione, 1,6 grammi rispetto agli 0,8 di riferimento del CREA, deve farci riflettere sulla qualità nutrizionale di una carne ottenuta per lo più da animali allevati in modo intensivo, selezionati per sviluppare il petto e raggiungere in poche settimane 40 giorni per il convenzionale il peso di macellazione. L'alimentazione e la scarsa possibilità di muoversi per assenza di spazio, ma anche perché lo sviluppo asimmetrico dei pettorali rispetto alle zampe induce gli animali alla sedentarietà, completano il quadro. Il pollo è diventato oggi molto più grasso rispetto a qualche anno fa. La carne di pollo resta più magra rispetto a quella di suino o bovino, ma negli ultimi 10-15 anni registriamo un aumento della componente lipidica, Ci conferma il professor Massimiliano Petracci, docente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna, con il quale conversiamo nelle prossime pagine. Se confrontiamo i nostri risultati con i dati della tabella nutrizionale di alcuni tagli di bovino, la rapida trasformazione del pollo appare più lampante. Per il CREA nella fesa di bovino ci sono 1,8 grammi di grassi, nella noce 2,3. Numeri che rischiano di non far impallidire i petti di pollo, ma di farli arrossire, nel senso di assomigliare come apporto di lipidi ad alcuni tagli di carne rossa. Del resto, già nel 2017 in un test analogo avevamo registrato l'aumento della componente grassa della carne di pollo, un fenomeno sempre più correlato all'impiego degli allevamenti di razze a rapida crescita. Qui parla di un articolo successivo a firma di Deborah Rasio, oncologa, nutrizionista e ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, che allora vado subito a reperire senza prendere in esame quello che diceva questo articolo. Allora, leggiamo subito questo articolo sulla qualità della carne di pollo, che è molto interessante, perché allora ci dice, e qui rispondetevi voi, care ascoltatrici e ascoltatori, se ha ragione Spisni o ha ragione il veterinario, che ci dice, uno dice la carne è malata, tra virgolette, e l'altro dice no, la carne è sana. Sentiamo che cosa ci dice l'oncologa e su questo traiamo noi le nostre personali valutazioni. Non ci deve preoccupare quanto la ricchezza in grassi, quanto il loro profilo. La carne di pollo oggi, infatti, è fortemente squilibrata verso un eccesso di acidi grassi pro-infiammatori, omega 6. E questo dipende dalla dieta degli animali e dal modo in cui sono allevati. Deborah Rasio, oncologa, nutrizionista e ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, traccia un identikit della carne di pollo, che oggi non corrisponde più a quell'immagine magra e salubre a cui siamo stati abituati. Negli anni è diventato un alimento pro-infiammatorio, con un profilo di acidi grassi sbilanciato, ed è una delle carni più problematiche in cottura, perché senza un liquido di interposizione, acqua, vino, aceto o olio, tra la carne e la base di cottura, cioè in pratica quando appoggiamo il pollo sulla griglia o sulla piastra per farlo rosolare senza metterci niente in mezzo, dice l'oncologa, può produrre molto più sostanze cancerogene della carne rossa. Alla base di questa trasformazione nutrizionale c'è innanzitutto il modo in cui vengono nutriti questi animali. Ad una dieta squilibrata dell'animale, prosegue l'oncologa nutrizionista, corrisponde una carne squilibrata. Il pollo è onnivoro e un tempo era libero di razzolare e cibarsi anche di insetti, piccoli animaletti come vermi e lumache, oltre che di erba e semi, e veniva nutrito con vegetali non contaminati da fitofarmaci e antibiotici. Le sue carni e uova apportavano quindi omega 3, vitamine, minerali e antiossidanti indispensabili per la salute. Oggi, in un allevamento intensivo, gli animali vengono nutriti prevalentemente con soia e mais, spesso OGM, trattati con pesticidi, come il glifosato, che oltre ad essere potenzialmente cancerogeno, induce stress ossidativo, danni mitocondriali e neurotossicità. Inoltre al mangime spesso vengono aggiunti antibiotici per ridurre le malattie, inevitabili in condizioni di sovraffollamento, e per far ingrassare gli animali. Se aggiungiamo poi che i polli hanno poco o nessuno spazio a loro disposizione per muoversi, capiamo che non riescono nemmeno a consumare parte delle calorie che assumono e devono per forza metterle da parte come grassi. La domanda a questo punto sorge spontanea. Bisogna ridurre allora anche il consumo di pollo? Certo, la risposta è quella che ci si attende viste le premesse, anche se la dottoressa Rasio suggerisce degli accorgimenti. Il problema non sarebbe il pollo in sé, ma quello allevato in modo intensivo. Se avessimo la possibilità di consumare un vero pollo ruspante cresciuto a terra e libero di completare da solo la propria dieta, avremmo meno vincoli sul consumo. Per cui mangiamo meno pollo, scegliamolo biologico e stiamo attenti nella cottura. Prepariamolo in umido e mai alla piastra. Il perché ce lo spiega sempre la nostra interlocutrice. La carne di pollo è ricca di creatina, che a contatto prolungato con la base di cottura, rovente, produce delle sostanze, le ammine eterocicliche, che sono cancerogene. Secondo alcune ricerche, un petto di pollo alla piastra produce 14.000 nanogrammi di ammine per 100 grammi di pollo, una bistecca di manzo appena 800, una bracciola di maiale 470. Come tutelarsi? Con la cottura in umido. Cuciniamo sempre la carne di pollo con un liquido, acqua, brodo, succo di limone, aceto o olio, che possa creare una barriera tra il cibo e la piastra o la base della padella, per ridurre la formazione di sostanze cancerogene. Stando così le cose, viene davvero voglia di chiedere che fine abbia fatto il mito della carne bianca, quella adatta a tutte le diete. Questo alimento riflette il modo in cui l'animale stesso è stato alimentato. Con l'allevamento intensivo le carni hanno sicuramente perso qualità nutrizionale. Una volta si preferiva la bianca, la carne bianca alla carne rossa, perché quest'ultima è ricca di ferro M, un agente pro-infiammatorio. Oggi registriamo nel pollo un aumento degli omega 6, che hanno lo stesso effetto negativo. Inoltre, conclude la dottoressa Rasio, osservo anche tra i pazienti onnivori una carenza sempre più pervasiva di vitamina B12, imprescindibile per la salute dei nervi e del cervello. Questa carenza è molto probabile che sia almeno in parte legata ad un impoverimento nutrizionale della carne. È un segnale che non va sottovalutato. Allora, questo è l'articolo. Poi ci sono altri articoli interessanti. Le razze a rapida crescita influiscono sulla qualità. Una cosa interessante è che la carne di pollo, che una volta era una carne abbastanza tenera, diventa sempre più dura perché, oltre ad essere grasso, il petto di pollo diventa anche più coriaceo, più duro, perché invece di avere muscolo, il muscolo si atrofizza e le calorie vanno tutte in grasso e in collagene. Il collagene è una sostanza più dura del muscolo e quindi il pollo diventa coriaceo, più duro. Quindi si dice, ma il pollo è sano? Sì, è sano. Però queste sono le novità. C'è un interessante articolo, sempre a pagina 19 del Salvagente di aprile, in cui ci dicono che in 50 anni il peso medio di un pollo è cresciuto del 400%. Nel 1957 un pollo da batteria raggiungeva i 957 grammi all'età di macellazione. Lo stesso broiler, intorno sempre ai 40 giorni, nel 1978 arrivava a pesare 1,8 kg, quindi raddoppiava. E così via, fino ad arrivare agli ultimi polli selezionati, i quali ci danno un aumento del peso del 400% rispetto a quello del 1957. Poi lasciamo perdere altri articoli. Un'ultima indicazione che vi do sul pollo, questa indicazione che viene posta in evidenza a pagina 17, in cui si dice: non lavate mai il pollo crudo. Lavare sotto l'acqua corrente il pollo crudo è pericoloso, perché gli schizzi potrebbero diffondere il campylobacter, il batterio che in genere si trova negli apparati gastroenterici di questi animali, così come in anatre, oche e conigli, allevati e anche in volatili selvatici. A sottolinearlo è la Food Standards Agency, l'autorità per la sicurezza alimentare britannica, che qualche anno fa ha diffuso un video in cui gli esperti dell'Authority hanno spiegato come bisogna maneggiare il pollo crudo e cotto. La Food Standards Agency ha sottolineato il legame tra il lavaggio del pollo e la diffusione del campylobacter. Mentre la cottura elimina i batteri, il lavaggio li diffonderebbe per la casa e gli ambienti della cucina, aumentando così il rischio di contaminazione. Da qui il consiglio a non lavare il petto o le fette crude per evitare infestazioni. La campylobacteriosi è una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e il suo tasso di incidenza ha superato in alcuni paesi europei quello relativo alle salmonellosi non tifoidee. La sua diffusione negli ultimi 10 anni ha infatti registrato un incremento e rappresenta un problema di salute pubblica di impatto socio-economico considerevole. Il periodo di incubazione di questa patologia varia da un giorno a una settimana, a seconda dei casi. I sintomi sono solitamente leggeri o moderati e consistono in diarrea, dolori addominali, febbre, mal di testa, nausea e vomito. La loro durata varia generalmente da 1 a 7 giorni, ma nel 20% dei casi circa può superare la settimana. Quindi non laviamo mai sotto l'acqua corrente il petto di pollo crudo per non schizzare in giro il campylobacter. Direi che mi fermo con il pollo. Spero di aver dato delle notizie abbastanza esaustive su questo argomento, in modo tale che adesso ne sappiamo un po' di più. Altra notizia interessante: c'è stato un maxi sequestro del latte per sospetta sofisticazione che ha interessato l'azienda Trevalli. Trovo l'articolo in data 29 aprile 2024, quindi cambio argomento e vado a prendere questo argomento sempre dal fattoalimentare.it a firma di Giulia Crepaldi. Soda caustica e acqua ossigenata per correggere il latte inacidito. È questa l'accusa che ha portato al sequestro di 200 tonnellate tra latte e prodotti lattiero-caseari sospettati di adulterazione. Come riferisce il quotidiano Il Resto del Carlino, l'operazione dei carabinieri dei NAS di Ancona e dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero dell'Agricoltura, insieme ad ARPAM e AST Locale, ha coinvolto il caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, Pesaro Urbino, azienda controllata del gruppo Trevalli Cooperlat. L'indagine, secondo quanto riferito in una nota ufficiale, riguarderebbe l'impiego di sostanze adulteranti, soda caustica e acqua ossigenata, per mascherare il cattivo stato di conservazione del latte, giunto già inacidito in azienda. Lo scorso 22 aprile ha avuto luogo la perquisizione in azienda disposta dalla Procura di Pesaro. L'operazione ha portato al sequestro di celle frigo, vari vani di conservazione, bancali con prodotti scaduti e circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero-caseari insieme a 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 800.000 euro. In asse gli ispettori del Ministero dell'Agricoltura hanno sequestrato 200 tonnellate di latte e prodotti lattiero-caseari, eccetera. I controlli sono scattati a seguito delle indagini dirette dalla Procura di Pesaro a carico di 10 persone e 3 società, al fine di bloccare un complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva a coprire e correggere il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione. Un dipendente dell'azienda ha rivelato ai NAS le presunte sofisticazioni, in seguito a quanto emerso nel corso di una causa lavorativa intentata insieme ad altri ex colleghi. Tutto era partito da una causa lavorativa, perché una dipendente di questa ditta dice: lei era stata, ha lavorato per 22 anni nel caseificio del gruppo Trevalli senza che l'azienda la assumesse mai stabilmente. Ha fatto causa, nell'ambito del dibattimento ha rivelato che il latte ricevuto dalla Germania era sempre di ottima qualità e non aveva bisogno di trattamenti. Qui si parla del latte che viene dall'estero, sapete, Coldiretti fa sempre i presidi per evitare che vengano invase le nostre, la nostra patria venga invasa da prodotti stranieri. Qui il latte ricevuto dalla Germania era sempre di ottima qualità, non aveva bisogno di trattamenti. Tuttavia gli allevamenti locali, quindi italiani, avrebbero consegnato latte già inacidito, perché munto 2 giorni prima e conservato in maniera sbagliata. E allora veniva portata la soda caustica che arrivava in scaglie, sciolta con l'acqua calda e poi attraverso dei procedimenti messa in circolo nella produzione dei prodotti. Qui mi fermo, c'è ben altro nell'articolo, ma mi pare che basti. Andiamo adesso a leggere qualcosa, a una notizia interessante che può essere utile per la tutela dei nostri acquisti. Sapete che l'olio extravergine di oliva è un olio che ormai costa tanto. Improvvisamente ci sono bottiglie di olio che costano molto poco, ma vediamo che bottiglie sono. Vado a prendere allora un articolo del 25 marzo, quindi un articolo pregresso, sempre dal fattoalimentare.it. Allora, l'articolo è a firma della redazione del Fatto Alimentare e ci dice quanto segue. Lo leggo per capire quanto bisogna stare attenti. L'extravergine è troppo caro? Ora ci sono i condimenti con un po' di olio extravergine di oliva, no tutto. All'apparenza sembra una normale bottiglia di olio extravergine di oliva, a un prezzo super conveniente. Poi, leggendo meglio, scopriamo che in realtà dell'olio extravergine ha solo l'aspetto della bottiglia e il 15% del contenuto. Stiamo parlando di condisano d'ante, un condimento a base di olio extravergine e oli vegetali. Olio di semi di girasole e olio di semi di mais, che rappresentano quasi l'85% del prodotto. Aromatizzato alle erbe mediterranee, 0,7%, e arricchito con vitamina D. L'altra differenza, come accennato, è il prezzo. Se l'extravergine ormai è difficile da trovare sotto i 9 euro al litro, abbiamo visto questo prodotto in vendita in un supermercato Coop di Milano a 5,14 euro al litro. Non è l'unico condimento di questo tipo sul mercato. Il salvagente ha segnalato il prodotto Condì, a marchio De Carolis, venduto in una bottiglia che assomiglia in tutto e per tutto a quella di un classico olio extravergine di oliva. Qui l'extravergine di oliva è al 30%, mentre il resto del condimento è composto da olio di semi di girasole, poco meno del 70%, e da un non specificato aroma naturale. Anche in questo caso il prezzo è ben al di sotto di quello di un olio extravergine di oliva. È stato acquistato a 3,49 euro in un punto vendita di Roma. Facendo una ricerca online abbiamo trovato poi un altro prodotto simile. Si tratta di Condì con gusto a marchio Costanza, sempre venduto in una bottiglia che ricorda quella dell'olio extravergine di oliva, a un prezzo decisamente più basso. Questo prodotto, eccetera, sempre piccole percentuali di olio extravergine addizionato ad olio di semi vari. Voi ne avete trovati altri, dice la redazione del Fatto Alimentare. Mandateci le vostre segnalazioni. Qui vedete la cosa preoccupante è che le bottiglie appaiono sugli scaffali dei supermercati con la sembra un olio d'ante qualsiasi, solo che c'è scritto condimento condisano d'ante. Uno non va a vedere cosa vuol dire condisano, sarà una nuova tipologia di extravergine, perché le bottiglie sono identiche. Se uno non va a leggerci con attenzione l'etichetta, dove sono specificate le percentuali e scritte in piccolissimo, comunque scritto, pensa di aver comperato un olio extravergine di oliva a un prezzo molto conveniente. Non è neanche una truffa, perché è specificato in etichetta. La disattenzione si paga cara, in questo caso si paga non cara, si paga meno, però non è olio di oliva. 12:58, volevo leggervi un'ultima notiziola, poi al limite ve ne leggo delle altre. Una cosa che mi interessa sottoporre alla vostra attenzione è l'interessamento del nostro ministro per l'agricoltura, Lollobrigida, per la qualità, non so neanche più come si chiama il ministero, e anche il presidente di Coldiretti Prandini. Fanno gli sponsor in pratica della McDonald's. Allora vado a leggervi questo articolo che è del 10 aprile 2024. E sentiamo cosa ne pensate anche voi. Un attimo che rendo più leggibile il mio articolo, è a firma di Roberto Lapira. Il ministro Francesco Lollobrigida ha detto che da giovane non frequentava McDonald's. Adesso che è diventato adulto, ha cambiato idea. Ha scoperto che la catena di fast food aiuta i prodotti alimentari italiani di eccellenza, perché nel panino con l'hamburger c'è una fettina di formaggio DOP. Non è la prima volta che McDonald's utilizza nei panini, per brevi periodi, prodotti DOP. Lo ha fatto con la bresaola della Valtellina, con il parmigiano reggiano e ha persino inserito nel menù ricette ideate da un grande cuoco come Gualtiero Marchesi. Lollobrigida però nel suo elogio del fast food va oltre e sostiene che grazie a ciò i ragazzi che frequentano McDonald's cominciano a conoscere sapori che magari non avrebbero mai provato. Vuoi vedere che adesso tramite McDonald's conosciamo le eccellenze italiane? Dico io, Lollobrigida e Prandini testimonial di McDonald's. Se le parole pronunciate dal ministro Lollobrigida in occasione dell'inaugurazione del locale numero 700, targato McDonald's, hanno un senso, il pensiero alla base è che i giovani possono scoprire le eccellenze gastronomiche del bel paese mangiando un panino. Altrettanto interessante è la presa di posizione di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, quando dichiara che McDonald's rappresenta l'italianità, le nostre eccellenze, la nostra biodiversità. Dopo aver letto queste affermazioni, viene voglia di fare i complimenti all'ufficio pubbliche relazioni di McDonald's, sempre capace di trovare testimonial eccellenti per promuovere l'immagine dei suoi hamburger. Anziché scritturare attori per pubblicizzare un modello alimentare che dal punto di vista nutrizionale risulta disastroso, McDonald's confida sugli elogi del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e del presidente della lobby degli agricoltori italiani, famosa per le bandiere gialle che svolazzano nelle manifestazioni di piazza. La lista dei testimonial eccellenti di McDonald's anche in passato ha annoverato personaggi illustri. Basta ricordare Luca Zaia, che nel 2010, quando era ministro dell'agricoltura, si è fatto immortalare con indosso un grembiolino mentre addente il Big Mac. Nell'elenco delle personalità merita un posto anche l'assessora al lavoro e all'istruzione della regione Lombardia Valentina Aprea, che nel giugno 2015 ricordava agli alunni di visitare lo stand multicolore di McDonald's a Expo per mangiare un Happy Meal e ricevere un gelato gratis. Purtroppo questi episodi non sono il frutto dell'euforia momentanea dei soggetti che partecipano ad un evento, sono il frutto di una politica alimentare inesistente e di un progetto nutrizionale assente che colloca l'Italia tra i paesi europei con i maggiori indici di obesità e sovrappeso tra i bambini e i giovani. Siamo un paese dove il CREA Nutrizione, l'unica istituzione che dovrebbe orientare i consumi e dare un indirizzo alimentare, è relegata in un angolo, con poche risorse e senza un progetto di educazione e di orientamento nutrizionale. In compenso i fast food di McDonald's e delle altre catene si moltiplicano in barba alla dieta mediterranea, che ormai rimane solo un vuoto slogan di alcuni politici e il titolo di un capitolo in alcuni libri di scuola. La linea è a vostra disposizione, care ascoltatrici e ascoltatori Radio Cooperativa, così mi dite che cosa pensate di quello che ho letto sinora. Sempre lo consueto numero, lo 049 880 9020. Faccio la precisazione che quando è attiva una telefonata su questo numero non chiamatemi con l'altra linea, perché non posso mettere in contemporanea in azione in diretta le due telefonate, perché sarebbero tutte e due assieme, sarebbe una catastrofe. Quindi quando una telefonata è attiva su un numero, l'altra lo spengo subito, quindi perdete i soldi del collegamento, insomma non posso fare questa cosa. Allora, se non ci sono telefonate, vado a leggervi un articolo, anzi più articoli, che trovo sempre su ilfattoalimentare.it nei riguardi della peste suina africana. Ormai c'è notizia che la zona di Parma è diventata zona rossa, la zona dei prosciutti di Parma, per la presenza di questi problemi evidenziati dal Fatto Alimentare da moltissimo tempo, mai presi in considerazione da nessuno, neanche dal consorzio del prosciutto di Parma, e adesso i nodi sono tutti arrivati al pettine. Prendo un articolo allora del 17 aprile, c'è una telefonata. Pronto, Radio Cooperativa?
Buongiorno Francesco.
Sì?
Sono Giuseppe da Riese Pio X.
Ciao Giuseppe.
Allora, ascolta, volevo chiederti una cosa. Io ho sentito i tuoi articoli molto interessanti e ti ringrazio per quello che leggi, che fai. Per quanto riguarda il discorso dei petti di pollo, noi, dire la verità, mangiamo pochissima carne, io ne mangio poca, mia moglie proprio niente perché è vegetariana, però siccome abbiamo due nipotini, e quindi allora vengono qua parecchie volte, quindi compriamo un po' di carne, noi andiamo a fare le spese alla Coop e compriamo i petti di pollo del Viviverde, che sono quelli biologici. Però tu non leggi mai di prodotti biologici, se vanno bene, se non vanno bene.
I prodotti biologici vanno sicuramente meglio di tutti,
certo,
gli altri.
Certo, sì, di questo sono convinto anch'io. Prima ho sentito anche dottoressa che hai letto, quell'articolo dove diceva di prendere i prodotti biologici, eccetera. Però se ci fosse anche qualche, come si dice, qualcuno che fa un'analisi, un coso di prodotti biologici, magari, perché anche quando citi i prodotti della Coppo non vengono mai citati i prodotti del Vivi Verde, che sono marchio Coppo, hai capito, quelli biologici.
Sì, anch'io compro i Vivi Verde. Quindi,
Comunque grazie mille di tutto.
Va bene, ciao Giuseppe, grazie a te, grazie a te della telefonata. No, il biologico è sicuramente migliore dell'altro, ha dei protocolli diversi. La Coop è stata una dei supermercati che ha risposto affermando alle richieste del Fatto Alimentare che i loro petti di pollo non hanno le striature di grasso, quindi evidentemente staranno attenti a rifornirsi da fornitori certificati, avranno i loro protocolli la Coop, quindi non so come dare indicazioni diverse. Ho letto molti articoli di Pinton sul biologico, altro non posso dire, un articolo specifico su questo non ce l'ho. Pronto, Radio Cooperativa?
Ciao, buongiorno, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Volevo invitare tutti a organizzare una bella grigliata di pollo.
Sì.
Sì, guarda, io ti ringrazio molto delle tue letture, sono illuminanti, viene l'avvilimento più che altro nel comprendere che non sono, che tante volte almeno si ha l'impressione, perché dalle mie parti si dice che a pensare male spesso ci si imbrocca, che non siano tanto errori, ma che siano sviste quasi quasi volontarie, no? Per ridurre i costi, per aumentare il profitto, per...
Ma sono volontari perché hanno preso le razze selezionate per far questo?
Sì, ma poi anche tutto quello che ne deriva anche nel latte, diciamo, queste sviste, no? Si scoprono le sofisticazioni.
Ah, beh, sì.
Non so, dal punto di vista etico, umano, professionale, no, accettare e comportarsi in questa maniera. Probabilmente io sono troppo nei livelli troppo bassi della società, composta di gente che che se non si comporta onestamente viene segata immediatamente, ma questa gentaglia, poi io non giudico magari chi è a livello più basso della catena, che magari diventa, come tanti vengono definiti in maniera pittoresca Diego Fusaro, gli utili idioti, diciamo, no? Una persona che in maniera inconsapevole si rende meccanismo alimenta un certo tipo di meccanismo. Ma chi fa queste scelte? Cioè, ci dovrebbe essere un aggravante penale per quello che riguarda proprio lo sfondo etico, il tradimento nei confronti degli altri. È una cosa, secondo me, disdicevole, deplorevole, veramente. Grazie mille del lavoro fantastico. Ciao
Tommaso, ciao. Ho esperienze pluriennali io, perché quando lavoravo all'Istituto di Gene, poi ho fatto una ventina, più di 25 anni, collaborato con la laurea in dietistica. E quindi sono entrato in un ambiente molto legato agli alimenti. Ne ho visti di tutti i colori e ho visitato questi allevamenti di polli intensivi quando dovevamo entrare, facevamo a quei tempi la misurazione dell'ammoniaca nell'aria, perché gli impianti di refrigerazione non riuscivano a portar via tutta l'ammoniaca dall'aria e quindi l'ambiente diventava irrespirabile. Poi, adesso me ne rendo conto, siccome le lettiere non vengono cambiate in fretta, non possono essere cambiate quando ci sono i polli, la presenza di ammoniaca rende i polli sempre accovacciati, fanno piaghe nelle zampe. Comunque, pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Salute a te e a chi ascolta. Venti giorni fa sono andato da mia figlia, non è che nel frattempo ci sono andato altre volte, ma per dire, per entrare in argomento, e aveva dei pulcini in un cartone che le bambine andavano, le mie nipote andavano a vedersi, specialmente la più piccola. E mi diceva mia figlia, ma non mi sembrano proprio che siano tanto svegli. Sono un po', intanto mi ha detto che nascono molti molti più maschi, molti più galli che galline, e io gli ho chiesto, ma le ha covati la gallina o sono nate incubatrice, come è una cosa normale, naturale che nascano adesso. Per arrivare a un punto, no? Il fatto è semplicemente questo: non ci sono i cattivoni, i fascio leghisti che vogliono fare tanti soldi e quindi approfittano di questo sistema ingenuo che il sistema capitalista è notoriamente un sistema molto ingenuo, che lascia molta libertà ai datori di lavoro di fare quello che vogliono. Non è questo il problema. Il problema è che se tu transigi come sistema dalle regole e dai cicli naturali, prima o dopo i nodi vengono al pettine. Allora, se le galline non covano più le loro uova, perché tu hai bisogno di continua produzione, perché non è come non 300.000 anni fa, ma come 30 anni fa, che ognuno aveva le galline, fino a 50 anni fa, da noi in provincia di Belluno, quasi tutti avevano una stalla, dentro avevano una o due vacche, qualcuno aveva anche il toro, e il latte che producevano lo consumavano, prima consumavano per loro e poi il resto lo davano alla latteria.
E il pollaio
tutti? Lo stesso per le galline.
Certo.
Se avevano le galline, quando covavano, quando la gallina decideva di covare, perché faceva l'uovo tutto il giorno, ma non andava sempre a covare, una volta ogni tanto all'anno, per quel che era il ciclo naturale della produzione di galline, perché le galline che si mangiava, non si mangiava un chilo di carne alla settimana, si mangiava quello che serviva, naturalmente, quello che poi ci veniva dato, perché anche per il resto era sempre autoproduzione. Quindi, ripeto, se la gallina non cova più, e sarà anche una produzione biologica, tutto quello che si vuole, ma il pulcino che nasce, dopo essere nato, dopo che, quando c'è l'imprinting, come diceva qualcun altro, certo, vede la madre e segue la madre, e la madre insegna ai propri figli come deve mangiare e cosa, certo, deve mangiare. Certo. Se non gli insegniamo, se non gli viene insegnato cosa deve mangiare, il pulcino è disorientato. Certo che mangia, certo che mangia, ma mangia di tutto e non mangia per come si può dire, per una propria necessità, cioè la fame, lo stimolo della fame, gli viene indotto questo stimolo perché poi aveva una lampada per tenerli a caldo, perché non ha più la madre che li tiene al caldo. E quindi queste cose qua, ripeto, ci possono essere tutti gli elementi, magari con la musica dentro o con l'orchestra che va a suonare per allietare e per farli diventare, ma non è una cosa naturale, Francesco, non è più una cosa naturale e lo è sempre meno, perché alla fine dei conti, se si reprimono le energie endogene, quelle che produciamo noi, e si pretende che, dicendo che la carne è debole, che ha bisogno di assumere, non ne veniamo fuori. Con l'ultima cosa, stamattina ho sentito a Radio 3 una trasmissione sul pentanil, non so come si chiami, un opioide che sta facendo disastri negli Stati Uniti, ha fatto 100.000 morti, in Europa 6.000, mi sembra si chiami pentanil, adesso non mi ricordo più, ne stanno parlando non tantissimo, però è anche in maniera, dal mio punto di vista, molto molto disinformativa. Diceva la giornalista che se non sbaglio, mi sembra di ricordare che era Agnese Codignola, diceva che se questo opioide non viene prescritto dal medico è molto pericoloso, perché il medico sa, cioè io mi chiedo, ma come si fanno a fare certe affermazioni? Parlava per esempio che la madre, la sua madre o qualcuno di anziano si era fratturato la spalla, aveva forti dolori e era necessario dargli questo opioide come venivo del dolore. Queste cose sono veramente cose allucinanti, cioè si è abbassata la soglia del dolore nelle persone. Le persone ormai, se si fanno un taglietto, hanno bisogno subito dell'antidolorifico. Non so se mi spiego. E in conseguenza a questo, gli si danno delle cose che vanno a interferire con le nostre attività cerebrali, che sono pericolosissime. E non si può dire gli diamo una volta ogni tanto, perché poi diventa una cosa che l'individuo cerca. Il famoso desiderio, la ricerca del piacere, che viene distorta. Non so se sono andato fuori il programma, fuori di quello che stai dicendo,
però no, ma conosco l'argomento,
capire
sì.
Questo che se non capiamo che quello che ci viene dato da questo, e se noi continuiamo a ragionare come consumatori e basta, o pazienti e basta, e non capiamo che le cose dobbiamo cercare di cominciare a procurarcele noi, che i soldi stanno finendo, voteremo il PD buono. Cosa vuoi che ti dica? Voteremo il PD buono la prossima volta e forse le cose cambieranno, ma ho dei grossi dubbi su questo. Ti ringrazio comunque per quello che hai detto, perché sono cose molto interessanti. Buona giornata.
Buona giornata. Sì, beh, cosa volete? Il fatto di dover poter lenire il dolore è sempre una gran cosa. Ci sono dolori e dolori. Poi il limite di sopportazione è quello che è. Ci sono moltissime cose che possono essere utilizzate per lenire il dolore, indipendentemente sotto controllo medico si può fare tranquillamente. Non è che crei dipendenza, bene, le cose si fanno in modo molto oculato, su questo non è un problema. Va bene. No, stavo dicendo, concludendo prima il discorso, che quando entravo in questi grandi capannoni dove c'erano tutti quanti gli animali, i polli d'allevamento, naturalmente quando dovevo entrare per fare le rilevazioni strumentali per l'ambiente interno, vedere se gli aeratori funzionavano, tanto dovevamo avere scarpe dedicate, sovrascarpe, tutte bianche come quelli che entrano negli impianti nucleari. E poi quando si arrivava alla porta, dopo essersi lavati i piedi per non portare naturalmente infezioni all'interno dell'allevamento, sulla porta dovevano azionare con un pulsante un cicalino all'interno, prima una luce rossa che si accendeva ritmicamente, poi un piccolo cicalino, in modo che i polli fossero avvertiti che qualcosa di estraneo entrava nel locale. Perché dice, se noi entriamo improvvisamente senza questi avvertimenti, i polli si spaventano, corrono tutti dall'altra parte del capannone e ne troviamo migliaia di morti, uno calpesta l'altro e così via. E così via entravamo dentro cautamente con tutti sti poveri polli che ti guardavano. Beh, insomma, notizie di vita, notizie di... Ma... Sì, sì, ho avuto modo di conoscere tutti questi belli ambienti qua. Una cosa interessante che volevo leggervi, ma forse non faccio più a tempo, ma vi ho detto che c'è la peste suina, ormai ha invaso le zone del prosciutto di Parma e adesso stanno addirittura chiamando l'esercito per regolare le cose, un disastro che era annunciato e che ormai non si può più fermare. Vabbè, insomma, cosa volete che dica? Lo leggerò la prossima volta, perché sono tre articoli messi insieme, tanto ormai il discorso del prosciutto di Parma è finito, si parla già di forse eradicare la peste suina fra 3-4 anni, intanto il mercato non ci sarà più esportazione, perché pur potendo mangiare con tranquillità la carne del prosciutto, nessuno dei paesi che importano prosciutto dall'Italia vorrà portarsi assieme al prosciutto, al culatello, dentro anche il virus della peste suina africana, e quindi tenetevi pure i vostri prosciutti. Forse assisteremo a una cosa positiva, che il prosciutto di Parma improvvisamente abbasserà il prezzo in Italia, perché se c'è una sovrapproduzione, oppure lo manterrà uguale, tanto il ministero, che è sempre sta correndo ai ripari adesso in modo tardivo, aumenta ancora di più la quota dei ristori per gli allevatori che perderanno le possibilità di commercializzazione. Quindi alla fine di tutto pagheremo ancora noi con le nostre tasse una disorganizzazione governativa tragica. Vabbè, non importa, lo leggerò la prossima volta. Volevo leggervi invece un articoletto, forse in 10 minuti ce la faccio, sull'incredibile successo della Nutella. Adesso sta uscendo la Nutella 60, è il 60° anniversario della Nutella, da quando è stata inventata la Nutella. È un articolo sempre dal fattoalimentare.it in data 19 aprile. Vediamo un po'. Sempre dalla redazione del Fatto Alimentare. La Nutella compie 60 anni. Il 20 aprile 1964 è la data ufficiale di vendita del primo vasetto del prodotto nato dal Gianduiot, una pasta dolce a base di nocciole, zucchero e poco cacao, prodotta dalla Ferrero nel 1946, trasformato poi in super crema, più facile da spalmare, e successivamente nella Nutella che tutti conosciamo. Nata nell'immediato dopoguerra per supplire alla mancanza di materie prime pregiate, la crema della Ferrero è diventata un prodotto da imitare, grazie ad una ricetta ben calibrata e all'impiego di ingredienti che costano poco, abbinati ad un'efficace strategia di marketing che ne ha fatto un prodotto iconico. Una combinazione che ha permesso a Ferrero di proporre agli italiani una crema molto dolce e cremosa, con poche nocciole e ancor meno cacao. Etichetta e sito non riportano le percentuali di zucchero e olio di palma, ma visto che gli ingredienti di cui sono riportate le percentuali, nocciole, latte scremato in polvere e cacao magro, costituiscono complessivamente meno del 30% del prodotto, cui si aggiungono solo emulsionanti e aromi, appare chiaro che per il 70% circa la Nutella è fatta di zucchero e olio di palma. Un mix che permette all'azienda di Alba di essere sul mercato con un prezzo popolare, ma in grado di garantire ugualmente discreti guadagni. Il prodotto negli anni è stato sempre supportato da un marketing raffinato, che qui hanno fatto le frasi in dialetto sull'etichetta, il nome dell'acquirente, eccetera. Le altre creme concorrenti sono in genere meno zuccherate, contengono quantità superiori di cacao e soprattutto di nocciole, a volte il doppio o il triplo, quindi sono di qualità superiore, no? In molti casi utilizzano grassi pregiati e non mediocri come l'olio di palma, e secondo i professionisti che hanno fatto test su varie riviste, il gusto è migliore. Questo aspetto però non trova d'accordo la maggior parte dei consumatori, che abituati al gusto dolce di Nutella non apprezzano la nota più marcata del cacao e delle nocciole, che invece caratterizza le creme di pregio. E così via. E quindi, cari amici miei, prendiamoci la Nutella e festeggiamone il 60° anniversario. Tanto ci hanno abituati al suo gusto, è diventato il gusto base della crema alla nocciola. Se dopo noi prendiamo una crema di migliore qualità per ingredienti, la gente dice: che schifo, senti che amara che è, c'è troppo cacao. No, no, meglio la Nutella. Allora, buona crema alla nocciola a tutti, e con questa notiziola chiudo la trasmissione di oggi di Cosa c'è in tavola. Ci ascolteremo, ci sentiremo, se tutto va bene, tra una quindicina di giorni, così vi parlo della peste suina e del prosciutto di Parma in modo, spero, esaustivo. Un caro saluto a tutti e una risentirci alla prossima da Francesco Canova.